Dio è buono. Gloria a Dio, Dio è buono. È molto buono. Dio è buono. Ok. Apriamo la Bibbia, il libro nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 4. Vangelo di Giovanni, capitolo 4. È l'incontro, voi sapete, di Gesù con la donna samaritana. Ci sono così tanti spunti belli, straordinari da questo passo della scrittura. Stasera volevo meditare qualcosa con voi riguardante la nostra identità, dovrebbe essere l'ultima parte, in realtà, che riguarda l'argomento dell'identità, per parlare poi da lunedì prossimo, parleremo della nostra eredità in Cristo. In Giovanni 4, Gesù parla con la samaritana, e arrivato a un certo punto Gesù ha una parola di conoscenza riguardante il matrimonio di questa donna. Vai a chiamare tuo marito, le disse. E lei rispose: io non ho un marito. E Gesù disse: hai detto bene questo, io non ho un marito, perché ho avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. E la donna fa questa domanda: i nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. E Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo. È un'espressione, è un'affermazione molto forte che Gesù fa con una donna. Non era una discepola conclamata, non era una di quelle che seguivano Gesù. La Bibbia dice in Luca 8 che Gesù era seguito da tante donne che stavano con lui, lo servivano, servivano gli apostoli. Non era una di quelle che serviva Gesù, che lo seguiva. E quindi lui ha questo incontro particolare, questa discussione così profonda, che è in realtà scioccante. Come fa Gesù a instaurare una discussione così profonda con una sconosciuta, parlando di cose a livello anche teologico molto profondo? In realtà Gesù conosceva chi aveva davanti. Noi magari non avremmo dato molta importanza a questa donna, Gesù le dà l'importanza invece che meritava. E Gesù dice, usa questa espressione: voi adorate quel che non conoscete. Vorrei basarmi su questa frase per sviluppare un discorso, perché noi pensiamo sempre che questo riguardi gli altri. Noi pensiamo che questo riguardi i cattolici, che questo riguardi i musulmani, che questo riguardi i buddisti, i mormoni, i testimoni di Geova e altre religioni filocristiane, pseudocristiane, eccetera, gli diamo tutti i nomi possibili e immaginabili. E non ci rendiamo conto che questa cosa, questa realtà dovrebbe essere qualcosa che riguarda anche coloro che pensano di avere la verità. Perché il problema fondamentale è proprio questo. Il problema fondamentale è quando ognuno di noi pensa di possedere la verità. Quanti di noi almeno una volta non hanno creduto con tutto il cuore di avere la verità? Io conosco la verità, io ho la verità, ho conosciuto la verità. Pensate un attimo a Gesù quando disse: io sono la verità. Gesù non ha mai detto: io ho la verità. Gesù ha detto: io sono la verità, io incarno la verità. La parola si è fatta carne affinché ogni carne possa diventare parola. E Gesù non ci incoraggia ad avere la verità, Gesù ci incoraggia a essere verità. Quando tu pensi di avere la verità e trovi qualcuno che non la pensa come te, quella verità creerà una separazione. No. Se tu sei pienamente convinto, ed è legittimo, di possedere la verità, se tu incontri qualcuno che a sua volta è convinto di avere la verità, per te è nell'errore. E questa verità che ci è stata data per unire e per accogliere, per inglobare, è una verità che noi usiamo come una spada per tagliare, è un muro che noi utilizziamo per dividere, è un'arma che noi utilizziamo per fare del male, dando dei giudizi. Parliamo con qualcuno che pensa di sapere la verità, noi siamo forti del fatto che conosciamo la verità, abbiamo la verità e pensiamo di quello che non ho capito niente. Quante volte l'hai pensato? Quante volte? Vabbè, ma quello là non è che legge la Bibbia. Ma la verità non è la Bibbia. La verità è una persona. È Gesù. Ed è di lui che voglio parlarti questa sera. Perché Gesù ha dichiarato, voi adorate quel che non conoscete. E l'argomento particolare di cui volevo parlarvi stasera, molto delicato, è questo. Gesù è venuto a liberare l'umanità dal vero satanismo. Voglio parlarvi di satanismo stasera. Gesù è venuto a liberare l'umanità dal vero satanismo. Il satanismo non è quelli poveretti che fanno l'adorazione a Satana o esaltano Lucifero, uccidono qualche gallina, qualche gatto, nei casi purtroppo più brutti anche qualche essere umano. In realtà il vero satanismo cos'è? Dare a Dio un'immagine che non è sua. E attribuire a tuo Padre Celeste l'immagine del tuo nemico numero uno.
Non è facile questo concetto.
No, lo ripeto, è l'argomento di stasera, quindi è molto importante. Quanti di noi abbiamo sempre pensato che dietro ogni disastro c'è da Dio? Quante volte abbiamo pensato che dietro una malattia Dio l'ha mandata? Nelle comunità insegnano questo, in alcune comunità. Insegnano o si è a volte dato questo tipo di immagine. Ti è successa quella cosa? È perché hai combinato qualcosa. Quindi Dio sta mandando quella cosa, sta permettendo quella cosa per correggerti. La malattia è stata mandata o è stata permessa, quelli un po' più avanti usano l'espressione permessa, da Dio perché Dio vuole insegnarti qualcosa ed è da questa circostanza negativa che tu trarrai una conclusione, un insegnamento che Dio vuole darti. C'è stata presentata l'immagine di un Dio che ha bisogno di catene di preghiera, veglie di preghiera, gruppi di preghiera, per poter pregare, per poter chiedere a Dio una grazia, una guarigione, una liberazione, la salvezza di qualcuno. Abbiamo pensato e creduto che più persone pregano, è vero o no? Più la preghiera arriverà a Dio. Perché? Perché il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. E abbiamo creduto in un'immagine diabolica di Dio. La Bibbia dice che Dio è lento all'ira e grande benignità. E invece noi credevamo che Dio è lento a rilasciare benedizione, ma così veloce nel rilasciare giudizi. Per avere una grazia, una guarigione, un miracolo, una benedizione particolare, Dio mio, quante preghiere, quanti digiuni, quante veglie di preghiera, quante riunioni di preghiera, quante catene, è vero o no? Ma appena sbagli, lui è lì, lui vede, lui ti vede. Gesù è venuto a liberare l'umanità da un'immagine diabolica del Padre. In che modo? Molto semplice. Facendo una dichiarazione. Chi ha visto me ha visto il Padre. Voi avete udito che fu detto. La vostra legge, nella vostra legge è scritto. Mosè vi ha detto, ma ora io vi dico. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia è venuta in Cristo. Filippo un giorno chiese a Gesù, Signore, mostraci il Padre, ci basta. E Gesù ha risposto, Filippo, da tanto tempo io sono con voi e ancora tu non mi hai conosciuto. Chi ha visto me, ha visto il Padre. E se non credete alle mie parole, credete almeno alle opere che io compio. Perché le opere che io faccio non sono mie, ma sono del Padre che mi ha mandato. Che immagine abbiamo di Dio? Voi adorate quello che non conoscete, diceva Gesù alla Samaritana. Ma quanto è vera questa espressione o questa verità per la Chiesa oggi? Di un Dio che si compiace di numeri e che stabilisce la sua benedizione sulla base dei numeri, e quindi se una Chiesa è molto più grande è una Chiesa più benedetta, se una Chiesa è più piccola è meno benedetta. Quante volte siamo caduti in questo tranello, in questa trappola? Che se Dio guarisce qualcuno è perché quello lo merita, e se Dio non guarisce qualcuno vuol dire che ci sarà qualcosa di nascosto o qualcosa che Dio, dove Dio non può operare evidentemente. Quante volte abbiamo creduto in questo? Dio che benedice se tu dai la decima, se tu hai difficoltà a dare la decima, Dio ti maledice. Voi adorate perché non conoscete. Perché se qualcuno vuole conoscere il Padre, Gesù è l'impronta dell'Iddio invisibile, l'impronta della sua essenza, l'immagine dell'Iddio invisibile, lo splendore della sua gloria. Se Dio non è come Gesù, non è Dio. Ed è un argomento sicuramente valido da trattare, molto in profondità. Perché Dio non è mai cambiato. Dalla creazione fino ad oggi e sarà sempre lo stesso.
Amen.
Vero?
Amen.
Gesù è venuto a liberare l'umanità da un'immagine falsa di Dio ed è venuto a presentare la vera, unica e ultima immagine che Dio ha. Chi ha visto me ha visto il Padre. Andiamo alle giornate, perché è bello avere un supporto da questo punto di vista. Giovanni 14, dai, iniziamo da questo, velocemente. Giovanni 14, versetto 6, famosi versi. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre fin da ora, e fin da ora lo conoscete e lo avete visto, dice Gesù. E Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre, ci basta. E Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Vuoi sapere com'è Dio veramente? Vuoi sapere com'è il Padre? Veramente devi guardare Gesù. E c'è abbastanza dei Vangeli che parlano di Gesù. Addirittura Giovanni dice, se si fossero scritte tutte le cose che Gesù ha fatto, ha detto, non basterebbero tutti i libri. La terra intera non riuscirebbe a contenere i libri scritti su di lui. Pensate che meraviglia. Ma ciò che ci è arrivato è abbastanza ed è sufficiente per farci comprendere come è il Padre veramente. Qualcuno andava da Gesù a chiedere una guarigione e Gesù rispondeva, di che chiesa è? Perché si fanno le cose così? Signore, il mio servo, non io, il mio servo ammalato a casa, per favore lo puoi guarire? E battezzarlo. Ha mandato la scheda della decima versata nel bollettino, perché se prima non perviene è un abusivo. Gli abusivi non possono essere guariti. Gesù viene chiamato in causa e ogni singola volta, 100%, 100%, non si è mai rifiutato. Non è meraviglioso il nostro Padre? Il nostro Padre celeste. Vuoi conoscere il Padre? Vuoi sapere se Dio vuole rispondere alle tue preghiere? Tu non convincerai mai Dio a benedirti. È Lui che cerca di convincere te. Tu non convincerai Dio a guarirti. Questo è il motivo per il quale nella Bibbia non esiste mai che dove viene incoraggiato a pregare per la salvezza delle persone. So che questo è tosto. Ma nella Bibbia non troverete un solo versetto che vi dice di pregare per la salvezza delle persone. Perché preghiamo per la salvezza delle persone? Per convincere Dio a salvarli? Veramente voi pensate che Dio abbia bisogno della tua nostra preghiera per salvare le persone? Voglio farvi leggere qualcosa di molto interessante che avrete sempre letto e non avete mai notato. Matteo 9, 36, 37, 38. Gesù guarda le folle, dice la Bibbia, ne ebbe compassione e li considerò come pecore senza pastore. Si gira verso i suoi discepoli e dice così: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate il Signore della messe per... Non ha detto pregate per la raccolta. Non ha detto pregate per la messe. Ha detto pregate che ci siano operai per raccogliere. Forte questo, questo è forte. Gesù non ha incoraggiato i suoi discepoli a pregare per la salvezza delle persone. Giovanni 4 dice, alzate gli occhi e guardate, le campagne sono già bianche da mietere, il problema non è la raccolta. Pregate il Signore della messe che convinca le persone a buttarsi nella raccolta e raccogliere. Che la raccolta è pronta. Avere un'immagine sbagliata di Dio ci dà un'immagine sbagliata della raccolta. Noi siamo sempre convinti che le persone non vogliono ascoltare il messaggio del Vangelo, mentre Dio sta dicendo il problema siete voi. Il problema non è la raccolta, il problema sono gli operai. Pregate per gli operai, non pregate per la raccolta. La raccolta è pronta. Ed è forte, è straordinario sapere che non c'è un versetto nella Bibbia che ci incoraggia a pregare per la salvezza delle persone. Perché? Perché tu non convinci Dio a salvare le persone se Dio ha tanto amato il mondo che ha fatto l'unica cosa in grado di fare per salvare tutta l'umanità. È come se tuo figlio venisse da te prima di pranzo e ti supplicasse di prepararmi da mangiare, mentre tu hai già tutto a tavola. Come lo considereresti? Io vi chiedo stasera, come ci considera Dio? se continuiamo a fare qualcosa che non è scritto e che l'uomo offende. È buono papà, sì o no? Papà è molto buono, perché lui non ci fa pesare i nostri errori, i nostri sbagli. E noi che pensiamo di avere la verità, non riusciamo neanche a dimostrarla con la scrittura. Noi che pensiamo di avere, di possedere la verità, non riusciamo neanche a trovare un versetto per giustificare quello che facciamo.
E poi torniamo alla depressione.
Ma è incredibile che noi andiamo, invece di andare di rivelazione in rivelazione, andiamo di tradizione in tradizione. La Chiesa non può camminare per le tradizioni, non può neanche camminare per la conoscenza. La Chiesa è fondata sulla rivelazione di Cristo, non sulla conoscenza di Cristo. La Chiesa è fondata sull'opera rivelatoria dello Spirito Santo quotidianamente, sistematicamente. Dobbiamo camminare, pretendere, desiderarla, volere la rivelazione dello Spirito Santo per la nostra vita giornalmente. Noi non possiamo fare le stesse cose perché le abbiamo fatte sempre allo stesso modo e perché ci è stato insegnato che le cose si fanno così e quindi è meglio non cambiarle per non correre rischi. Noi dobbiamo metterci in discussione, dobbiamo andare a rivalutare certi dogmi che per noi sono stati intoccabili. Intoccabili. Da qua parte la nostra identità, perché nel concetto e nell'immagine che tu hai di Dio, tu costruirai la tua identità. Sull'immagine di chi è tuo padre, di come tu lo consideri, della rivelazione che hai in lui, questo edificherà dentro di te la tua identità e tu tratterai gli altri nello stesso modo in cui tu pensi che Dio tratti te. Se tu credi in un Dio vendicativo, tu sarai vendicativo verso gli altri. Se tu credi che Dio non dà seconde possibilità, non le darai neanche agli altri, e quando cadrai, perché cadrai, non darai un'opportunità neanche a te stesso. E di lì il versetto, le parole che Gesù dice: non giudicate affinché non siate giudicati. Noi pensiamo sempre che il giudizio venga dagli altri. Non giudicate affinché non giudicate gli altri, affinché gli altri non vi giudichino. No, non è solo questo. Non giudicare gli altri con il tuo metro, perché quando tu cadrai, tu giudicherai te stesso con lo stesso metro come hai giudicato gli altri. E se non hai dato speranza a loro, non darai speranza neanche a te stesso. Qualche giorno fa, mesi fa, mi chiamò un fratello. Questo fratello mi ha letteralmente massacrato negli anni precedenti. E me ne diceva tutti i colori: falso profeta, sei sviato, perché predichi sulla grazia, eccetera eccetera, insomma di tutto e di più. Dio non è come tu dici, perché Dio è un fuoco consumante, tu la pagherai, tu vedrai cosa succederà. Ho avuto visioni di angeli che mi prendevano, mi buttavano in un abisso e Dio ti farà vedere. Lui credeva a queste cose. Un giorno ci è incappato pure lui. Ha avuto un problema serio e mi chiamò piangendo, mi disse: prima di raccontarti quello che è successo nella mia vita, io voglio chiederti perdono, perché con lo stesso metro con cui ho giudicato te, io sto giudicando me stesso. E c'è stato un momento che ho pensato di togliermi la vita, perché pensavo che Dio era arrabbiato con me e non mi dava più speranza. Ma poi Dio ha cominciato a parlare al mio cuore e ha cominciato a parlare del suo amore e della sua grazia. E solo quando Lui mi ha parlato, per me è stata una rivelazione. Di lì ho capito quanto ho sbagliato per giudicare gli altri. Perché lo stesso giudizio che ho lanciato verso la vita degli altri è caduto sulla mia vita. Io sono stato il primo giudice di me stesso e ho capito che Dio non ha mai giudicato. L'immagine che noi abbiamo di Dio, del nostro Padre, costituirà le basi della nostra identità. Le basi della nostra identità. Se non conosci papà, non ti sentirai neanche figlio. Perché quando sbaglierai ti sentirai servo. Quando chiederai perdono avrai fatto preghiera abbastanza, avrai invocato il sangue di Gesù per una settimana intera sopra la tua vita, allora arriverà il momento in cui ti sentirai figlio. E poi sbaglierai di nuovo e farai jazz e nesci. Jazz e nesci. E Dio cancella il nome e Dio lo riscrive. Dio cancella il nome e Dio lo riscrive. Lui ti dà lo Spirito Santo e poi te lo rileva. Ti coglie a casa e poi ti dà un calcio e ti butta fuori di casa. E questa psicopatia di Dio crea figli psicopatici. E non abbiamo una chiarezza sulla nostra identità perché adoriamo colui che non conosciamo. Ed ecco perché Gesù è venuto a dare la botta finale su questo argomento. Guardate in Giovanni al capitolo 10. Versetto 27. Giovanni 10, 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non moriranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio me le ha date ed è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Perché io e il Padre siamo uno. Guardate qua, versetto 31. Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo. E Gesù rispose loro. Io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio, per quali di esse mi lapidate? E i giudei risposero, dicendo, noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Perché? Perché Gesù chiamava Dio Padre. Ora andiamo a leggere Giovanni 5. E Gesù rispose, non è scritto nella vostra legge, forte è Dio, l'espressione di Gesù, non è scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei, ora se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato è mandato nel mondo bestemmia perché ha detto io sono il figlio di Dio. Guardate Giovanni al capitolo 5. Versetto 16. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Ma Gesù rispose loro, il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. E per questo i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. In un modo o in un altro, quando tu chiami Dio tuo Padre, tu ti fai uguale a Dio. E l'immagine che tu hai di Dio sarà l'immagine che tu proietterai ad altri. Se tu credi che Dio è un giudice, tu giudicherai tutti gli altri. E avrai Dio come tuo giudice. Se hai un Dio che è attento agli errori, agli spilli che cadono per terra, questo è quello che tu pretenderai da altri. E non riusciremo mai a leggere la scrittura in maniera sana. Noi cerchiamo sempre di costituire dottrine mentre Gesù presenta il Padre. Noi vogliamo sempre parlare di teologia, dovremmo invece fare un po' di teofilia. Cioè, invece di parlare della logica di Dio, dovremmo parlare dell'amore di Dio. Noi siamo sempre alla ricerca del versetto giusto, senza renderci conto che la Bibbia non è mai stata scritta a versetti. E che quella che è in mano non è la parola di Dio, è la traduzione di alcuni libri che noi chiamiamo Sacra Bibbia. E il concetto addirittura della Sacra Bibbia come parola di Dio è un concetto che abbiamo avuto dal 1900 in poi. Prima del 1900 mai nessuno ha chiamato la Sacra Scrittura la parola di Dio, neanche Lutero. Perché secondo gli ebrei e i credenti la parola di Dio non è mai stata la scrittura, ma Gesù. E se voi leggete, voi scoprirete che tutte le volte di cui si parla della parola di Dio, si parla di Gesù, del Logos. Noi invece abbiamo insegnato che il Logos è la parola scritta e il Rema è la parola rivelata. Questa è un'invenzione nostra. È una deduzione che ci siamo creati, ma che non ha basi. La scrittura è una cosa, la parola è un'altra cosa. Gesù è la parola di Dio. Poi abbiamo le scritture. E per noi è così fondamentale. Se la nostra fede è fondata sulla parola, è un conto. So che sono su un terreno molto scivoloso, so che non può essere compreso in una serata. Se la tua fede è basata sulle scritture, tu avrai un'immagine di Dio contorta, psicopatica e sbagliata. Ti faccio un esempio? Velocissimo. Il Dio che disse non uccidere nei 10 comandamenti è lo stesso Dio che ha comandato agli ebrei di sterminare popoli. Lo stesso Dio che ha detto che i figli sono un dono del Signore, lo stesso Dio che ha comandato di sbattere i bambini sulla roccia e squartare le donne incinte. C'è qualcosa che non arriva, perché se Gesù è l'immagine del Dio invisibile, allora dobbiamo andare a studiare le cose. Ed è fondamentale per noi, perché questa è storia, questo è studio. E più vai in profondità, ti garantisco, più ti innamorerai della Bibbia. Più la divorerai, perché la apprezzerai ancora di più. Gesù è la parola di Dio. E nessun altro. E nessun'altra cosa. Lui è il Logos, nel principio era Dio, e la parola era con Dio, la parola era Dio, e la parola si è fatta, non scritto, la parola si è fatta carne, non inchiostro su carta. È così importante per noi definire alcuni concetti, perché se hai un'immagine sbagliata di Dio, avrai anche un'identità sbagliata. Con chi ti identifichi? Perché dovrai scegliere. Dovrai addirittura scegliere con quale tipo di Dio identificarti. Questo fa sballare di testa. Gesù ha detto che ha visto me. Voi avete udito che fu detto, ma ora io ve lo dico. La vostra legge Mosè gli ha detto, ma ora io vi dico. Allora, o Gesù è il più grande truffatore che ci sia mai stato nella storia, o forse lui era la verità ed è la verità. Lui è morto per noi, lui è risorto per noi, lui è asceso al Padre per noi, lui ha dato lo Spirito Santo per noi, lui intercede per noi, lui ritornerà per noi. Alleluia. sulla base di questo noi edifichiamo la nostra identità. Perché la tua identità è basata, è fondata sulla rivelazione del Padre, non di Dio, del Padre. E voglio concludere con Luca capitolo 15, chiaramente non andiamo a parlare di tutto, abbiamo soltanto qualche minuto ancora. Gesù fu accusato dai farisei di essere un mangione e un beone. Perché? Perché amava stare con le persone. Lui le migliori discussioni se le faceva a tavola. Sempre. È la cosa più importante. Quando lui doveva dire cose importanti le faceva sempre, non prima di mangiare.
No.
Mangiamo, viviamo e a poi parliamo. Questa era basilare per Gesù. Lo prendevano in giro, lo accusavano, addirittura lo beffavano di questo. È uno che mangia sempre, beve sempre, questo qua. Ma quale figlio di Dio, quale profeta, quale parola fatta carne? Questo mangia e beve, ci piace mangiare, ci piace vivere. Lo insultavano. E lo insultavano anche perché lui amava accogliere le persone. Tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. Che bello, che bello. Gesù non ha mai avuto problemi con i peccatori, con i pubblicani. Ha avuto sempre problema con gli evangelici cattolici. I bigotti, eh? Ok, mettiamola così, dai. I bigotti religiosi. Ha avuto sempre problemi con quelli che pensavano di avere la verità. O di essere nella verità. E dicevano, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse questa parabola. Sappiamo le tre parabole straordinarie di Luca 15. La parabola della pecora smarrita, della dramma perduta e del figlio prodigo. E lui spiega e racconta queste tre parabole per spiegare prima di tutto un concetto fondamentale. Cioè, tutta l'umanità appartiene a Dio. Tutta. Tenete il segno, guardate un attimo, tenete il segno su Luca 15, guardate un attimo velocemente il Salmo 24, lo dovevamo leggere la volta scorsa. Salmo 24, verso 1. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. A chi appartengono gli abitanti? Ma non appartenevano al diavolo. Non appartenevano al diavolo? Come no? Il mondo giace nel maligno, ma il mondo non sta parlando delle persone. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Amen? Il mondo e i suoi abitanti, tutto appartiene a Dio. Addirittura nel libro del profeta Giona si dice che Dio si prende cura degli animali. Sai che puoi pregare per l'animale che è a casa?
Io prego.
E credere in Dio per guarigione, credere in Dio per benedizione. Quanti hanno animali a casa?
Io.
Quello è marito.
Mi ha detto, aspettiamo, lo dico, lo dico.
Ma io è un nostro credente. Scherziamo sempre. Noi possiamo credere in Dio per la guarigione, per la benedizione dei nostri animali, delle piante. Amen?
Stavo morendo di fame. Allora nelle feci Samuel. Io ho pregato per lui. Nel nome di Gesù. Oh, guarì.
Oh, guarì. Gloria a Dio.
Quando era in coma, vi ho pregato e siamo andati in chiesa. Siamo tornati da già.
Gloria a Dio. Dio interviene anche nella vita degli animali, della vegetazione. Quello che le tue mani toccheranno in fede nel nome di Gesù sarà benedetto e prospererà. Lo credi? È così. Gesù insegna nelle tre parabole di Luca che il concetto della pecora perduta, della dramma perduta e del figlio prodigo, che tutte e tre si parla del concetto principale, che erano: la pecora faceva parte dell'ovile e si è perduta. La dramma era nel portafoglio, si è perduta. Il figlio è nato in casa, viveva in casa e se n'è andato. Parla di un concetto fondamentale, era tutto appartenente a Dio. Tutto è nato da Dio, è nato in Dio. Con la crescita sono successe delle cose per le quali la pecora si è perduta. La dramma è sparita e il figlio prodigo ha deciso di andarsene a casa. Perché Gesù fa questa, la parabola del figlio prodigo? E vado alla conclusione, seguitemi per qualche istante. Perché anticamente, quando i figli chiedevano in anticipo l'eredità ai padri, secondo la cultura ebraica o cultura medio orientale, quando i figli chiedevano in anticipo l'eredità al padre, stavano dichiarando al padre che da quel momento in poi non appartenevano più alla famiglia. Era una decisione molto seria. Stavano facendo una dichiarazione addirittura molto più forte, del tipo: da questo momento in poi io non sono più tuo figlio, tu non sei più mio padre. Da oggi in poi tu sei morto per me. Il figlio andava via di casa con la assenza di benedizione del padre, ma con l'eredità, perché era sua e gli spettava di diritto. Ma quando il figlio usciva da casa, la porta di casa veniva chiusa e non c'era più alcun modo per il figlio di ritornare a casa. Questa era la cultura medio orientale nella quale Gesù è nato e cresciuto e nella quale lui ha rilasciato questa parola di insegnamento. E quando lui ha dichiarato che il figlio prodigo ritorna a casa, per gli ebrei è follia. Nella cultura degli ebrei è follia, perché un figlio che va via da casa maledice il padre ed è degno di morte. Va lapidato. Comprendete di che cultura stiamo parlando? E quando Gesù usa questo esempio culturale per invece dare un'immagine meravigliosa del Padre misericordioso, che non solo apre la porta di casa, ma che ogni giorno sta a guardare all'orizzonte se il figlio ritorna a casa. E Gesù dà l'immagine di un padre che non solo aspetta con gioia, ma che quando vede il figlio da lontano, dice la Bibbia, esce di casa, corre, gli si butta al collo, lo bacia e lo ribacia. Questa è l'immagine che Gesù ha dato del padre. Non è l'immagine di un padre che guarda verso i peccatori in tempo e dice: brucerete tutti all'inferno, oh, poveri schifosi. No, Gesù dà l'immagine di un padre che guarda all'orizzonte e dice: quando è che torna? Perché sei nato qui, eri mio, eri accanto a me, te ne sei andato. Il padre sente la mancanza delle persone. Ecco perché non ci sono preghiere che possono convincere Dio a salvare, perché lui ha già salvato l'umanità in Cristo. Il problema è crederci. Quindi la salvezza è, come possiamo fare per essere salvati? Credi nel Signore Gesù. Non è fai qualcosa o smetti di fare qualcosa. Credi nel Signore Gesù. Ah, ma se i cattolici continuano ad adorare Maria, non possono essere salvati. No, non abbiamo capito. La salvezza non è nello smettere di fare qualcosa. La salvezza sta nel credere in Gesù. Quando noi crediamo in Gesù, poi il Signore lavora la nostra vita. Non è che smettendo di fare le cose brutte che noi veniamo salvati, perché non è per opere. È per grazia, mediante la fede. Quanti di noi abbiamo mantenuto cose brutte nella nostra vita? Dai, dopo aver detto sì a Gesù, e pensi che Dio aspetti che tu sia perfetto per salvarti? Il paradiso sarà vuoto e l'inferno sarà pieno. Io credo esattamente l'opposto. Perché la salvezza non è andare in comunità, non è fare quelle cose, non è smettere di fare quelle cose. La salvezza è: credi in Gesù. Tu credi in Gesù, poi lui ti insegnerà a cosa rinunciare. Poi lui ti indicherà come sistemare la tua vita. poi lui farà questo processo di santificazione dentro di te. Ma la santificazione non serve per la salvezza, la santificazione serve per vivere una vita di testimonianza sulla terra, perché nessuno di noi ha uno stile di vita abbastanza santo da meritare il paradiso. Ho visto sbagliato. La santificazione non serve per andare in cielo. La santificazione non è la cassaforte per custodire il dono. Perché se è un dono, è un dono. E non te lo toglie nessuno. La salvezza non è una cassaforte, la salvezza è una vetrina. Per far vedere agli altri il dono. E dire, se Dio ha fatto con me, lo può fare pure con te. Amen. Allora, rialziamoci in piedi. Dio è buono.
Alleluia.
Dillo insieme a me, papà è buono.
È buono.
C'è un salmo bellissimo, non mi ricordo, forse qualcuno mi può aiutare. C'è un salmo che ripete continuamente questa frase, perché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno. C'è un salmo, non mi ricordo qual è, che ripete continuamente. La prima volta l'ho letto e ho detto, sì, intanto, dico. E invece no, il salmista voleva dire, mi è scoppiata la ruota della macchina, Dio è buono. Oggi ho avuto un problema loro, Dio è buono. Oggi grazie a Dio si è risolto questo problema, Dio è buono. Grazie a Dio succede, Dio è buono. E non riesco a pagare le bollette, Dio è buono. Vedete, in ogni cosa della nostra vita, papà è buono e la sua benignità dura per sempre. Quante volte hai invocato la giustizia di Dio sulle persone che ti hanno fatto del male? Signore, non ti chiedo vendetta, però fammi giustizia. Beh, quanti hanno fatto almeno una volta questa preghiera? Alcuni dicono, vuole giustizia direttamente, vendetta. È ma accusato. E mi ha detto, Signore, non lo uccidere, però farlo soffrire un po', per dire, va, cioè fagli capire che ha sbagliato. Poi quando è successa quella cosa nella vita di quella persona, diciamo, inizio, Signore, Dio cielo, Signore, è vero. E poi quando è successo a noi, abbiamo detto, no, questo non è il Signore, questo è il diavolo che sta cercando di farsi perché Dio, perché a noi piace, la grazia di Dio per noi è sempre bella. Noi raccogliamo sempre la grazia di Dio per la nostra vita, per gli altri è sempre un giudizio. Per noi invece è sempre grazia, va bene per noi. Preghiamo un attimo, dai, ringraziamo Dio. Spero che siate stati edificati stasera, che abbiamo ricevuto qualcosa in più che possa darci più chiarezza nel nostro rapporto con il Padre. Padre, nel nome di Gesù, questa sera vogliamo ringraziarti. Abbiamo un disperato bisogno di rivelazione nella nostra vita. Non possiamo vivere sulla base della conoscenza. Abbiamo bisogno della rivelazione, perché la conoscenza possa evolversi e possa, Signore, svilupparsi nella nostra vita. Nel nome di Gesù, insegnaci ad avere una chiara immagine di te. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, Papà. Ti chiediamo che tu parli alle nostre vite. Scuotici, sconvolgici, te lo chiediamo. E per questo ti ringraziamo, perché tu lo farai, perché te lo stiamo chiedendo. E grazie perché realmente vedi il desiderio del nostro cuore. Grazie per come accompagnerai ognuno di noi nelle nostre case e per il resto della settimana. Noi dichiariamo la tua benedizione nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ci benedica. Buona serata. Salutiamoci tutti quanti, per favore, con un santo abbraccio, un santo bacio nel nome di Gesù. Amen.